c'era Claudio con Franchino e Jovanotti. Mi fa, ti volevo presentare Jovanotti, ha sentito il tuo provino, gli è piaciuto un casino, quindi sei dei nostri. In quel momento sono uscito, capito? BST.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati, bentornati anche sul canale, se ancora non l'avete fatto e vi va, io ve lo ricordo sempre, iscrivetevi qui sotto, da qualche parte vi usciranno i link, ma comunque dovete farlo qui sotto, dovete anche attivare la campanella, perché così siete proprio tranquilli, non vi perdete manco una puntata, manco una chiacchierata, neanche un incontro. Io sono sempre Gianluca Gazzoli e da qui stanno passando tanti amici, e questo mi fa molto piacere perché sono tutti amici speciali, per fortuna, insomma vorrei che fosse la grande caratteristica di Passa dal Basement. Sono molto contento della chiacchierata e dell'incontro che stiamo per fare oggi, perché ci sono tante curiosità che io mi vorrei togliere da tempo, ma tutte le volte noi ci incontriamo o velocemente in radio o velocemente a degli eventi o velocemente, ma c'è sempre poco tempo per approfondire delle cose che avrei sempre voluto chiedere a Daniele Bossari.
Ciao 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 Gianlu, ciao a tutti. Grazie per l'invito. Sono felicissimo. Complimenti, perché Basement è veramente una
figata. Allora, per un appassionato come te,
tanto bello,
anche di cose che ci sono anche qui dentro, per me è un orgoglio gigante.
Beh, bellissimo, mi sono perso a vedere tutti i dettagli che hai collezionato, che hai messo insieme e assemblato, veramente bello. È un po' la tana,
sì, è un po' quella, un po'. Alcuni dicono man cave, alcuni dicono un po', però sì.
Bellissimo, complimenti, quindi
grazie davvero. No, dico questo perché tu sei un grande appassionato in generale di cose, cioè nel senso di cose, sei la passione anche verso l'avere un proprio spazio dove poterle sfogare.
Certamente la curiosità è ciò che mi contraddistingue, sempre. Per cui la voglia di scoprire e di capire ciò che non conosco, cioè tutto, certo, alla fine. Ed è cominciando dalla storia della gente, delle persone che incontro, io voglio sempre sapere, no, che cosa fa uno quando lo vedo, così la sua storia personale, eccetera, fino alla ricerca interiore che sviluppo poi nella mia cripta
successivamente,
nel mio
esatto,
studio.
Perché anche tu hai il tuo basement,
sì,
diciamo.
Sì, 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 è più che altro il luogo dove medito, dove leggo libri, dove uso i miei cristalli, dove utilizzo la realtà virtuale, dove mi sfogo, faccio tutte quelle cose lì magari in solitudine.
Ci credo. Tra l'altro, insomma, per me ormai Dani tu rientri ufficialmente negli Avengers, nel senso che ultimamente comunque nei passati, insomma, l'hai detto anche pubblicamente, certo, hai passato anche un periodo abbastanza difficile, non è il tuo primo periodo difficile, quindi di conseguenza per me rientri nella categoria veramente dei supereroi che combattono le forze del male.
Guarda, c'è una parola che negli ultimi anni va tanto, che è resilienza. Sì, io l'ho sempre ignorata e adesso conosco perfettamente il risultato, cioè il significato, e cioè la capacità di rimettersi in piedi e continuare.
No,
sì.
Infatti è tra le varie cose di cui vorrei provare a parlare oggi. L'altra è un po' anche un punto di partenza, nel senso che mi è capitato tante volte quando mi chiedono che cosa fai o quali erano i tuoi sogni, se fai quello che sognavi, eccetera. Io ho sempre detto, anche in qualche intervista, io faccio un lavoro, insomma sognavo di fare un lavoro che non esiste più e faccio un lavoro che invece non esisteva prima. Il lavoro che io ho sempre sognato di fare è quello che in qualche modo in Italia hai anche un po' inventato tu, nel senso, io sognavo di fare il VJ di MTV. Io sono partito proprio che quando ero un ragazzino dicevo, io voglio fare il VJ, ma che figata, io voglio fare quella cosa lì, ma che bello, vedevo te, vedevo tutti i tuoi colleghi e dicevo, cazzo, che bello. Poi quando è arrivata, diciamo, la mia ora, il mio momento, diciamo, anche anagrafico,
è sfumato,
non,
tutto,
non è esistita più, cioè, quella cosa non esiste, però esistono tante altre cose che sono
assolutamente,
tipo quella che stiamo facendo oggi, era una roba probabilmente impensabile quando tu hai iniziato a fare
non
il
esisteva
DJ,
niente,
no?
Quindi stiamo parlando di preistoria, ovviamente, però alla fine è così. Più di 20 anni fa, perché erano alla fine gli anni 90, c'era questo canale televisivo MTV che andava alla grandissima perché passava la musica, perché si rivolgeva a un pubblico di giovanissimi e lì si trovavano tutti i contenuti fighi, cioè proprio esteticamente era una TV curata, faceva tendenza, trasmettevamo da Londra all'inizio, quindi insomma per un ragazzo di 20 anni la lavorare lì era davvero il sogno della vita, come adesso su YouTube o comunque su alcuni canali.
Sì, quello poi aveva veramente una magia. Poi magari, dato che ci seguono e ci ascoltano, secondo me, sia tanta gente della mia e della tua età, della nostra età, che quindi sa di cosa parliamo, e altri che magari vedono MTV oggi e dicono: ma come, io su MTV vedo
le serie TV,
vedo le serie, vedo gente, vedo Jersey Shore, che dicono roba, è no, cambiato già. Completamente.
Pensa che non c'era YouTube, appunto, quindi vuol dire che la musica, sì, l'ascoltavi in radio, ma sui CD o sui supporti, vinili, quello che vuoi, però non esisteva on demand, quindi tu vedevi un canale per la prima volta dedicato alla musica e aspettavi che arrivasse il tuo artista, il passaggio della videoclip che ti interessava. Quindi...
era un po' diverso, però sì, è esatto, anche io ho proprio il ricordo che io aspettavo il videoclip di Robbie Williams, di quello in cui lui forse era
Rock DJ.
Che c'era una versione che tu vedevi di giorno, che era quella che finiva con lui che si spogliava.
Censurata c'era.
E poi c'era la versione che tu il giorno dopo andavi a scuola e dicevi ai tuoi amici: oh raga, io l'ho vista ieri sera intorno a mezzanotte, hanno fatto la versione in cui lui si toglie anche tutta la pelle, si strappa e resta, ed era una cosa un pochino...
Sì, c'erano i primi effetti digitali, Chemical Brothers, che utilizzavano magari la musica un po' più elettronica per esprimersi anche in video, con queste forme di videoarte che erano assolutamente all'avanguardia. Oppure Madonna con i suoi video un po' trasgressivi, dove si spogliava eccetera, poteva andare solo la notte, pensa te. Bene. Sembra veramente incredibile, le cose sono cambiate tantissimo, però ti capisco quando tu dici di un sogno, di una roba. A mia volta sognavo di fare quello che faceva Lorenzo Giovanotti, per dire, che è il mito assoluto, e bene o male vedi che sono entrato, radio DJ, tutta quella dimensione lì. L'ho
anche perché tu hai fatto, tu sei stato il primo VJ italiano.
Il primo in assoluto è stato proprio Lorenzo Giovanotti,
di MTV?
MTV America. Lui faceva dei collegamenti, delle cose su MTV, quindi in assoluto è stato il primo DJ per l'Italia, cioè per MTV Europe. Così invece il nostro fratello è Enrico Silvestrina.
Lui è stato il
È stato il primo, assolutamente, in inglese tutto quanto. Poi è arrivata tutta l'ondata di italiani con Camilla, Vittoria, c'era Andrea Pezzi, c'ero io, Maccarini e tutti gli altri.
Però dicevi che questa cosa ti è successa con la chiamata a Londra.
Sì, pensa che bello, io stavo lavorando in radio e in quel momento vedo passare su MTV un promo che dice: se già sei DJ, trasformati in VJ. Quindi ho preso la mia videocamera, e qui stiamo veramente vintage con la cassettina, e mi sono ripreso: ciao, sono Daniele Bossari, ho fatto due o tre minuti di video, l'ho consegnata a mano nell'ufficio di Milano, e pochi giorni dopo mi hanno chiamato per fare il provino, e da lì mi hanno detto: sei pronto per trasferirti a Londra? Pumba. Ora tu pensa alla bellezza, cioè, nel senso, tutti gli amici, Londra è una città che ancora oggi è una capitale, no, delle tendenze, della moda, della musica, all'epoca mito assoluto, e quindi i miei amici magari andavano lì per fare esperienza, per imparare la lingua, però sempre magari adattandosi,
magari andando in ristorante,
la roba, eccetera. Io arrivavo lì e mi sentivo Puff Daddy, non so come dire, no? Cioè, veramente una figata.
E non hai avuto paura mai? Cioè, tu ovviamente hai detto: sì, ci sono, faccio, partiamo subito.
Ma no, è quell'incoscienza che ti accompagna nei grandi rischi quando ti butti, e quindi bellissimo.
Però tu eri già DJ, a Radio DJ?
No, all'epoca non ancora DJ. Contemporaneamente a MTV mi è arrivata la proposta da parte di Linus, e quindi sono entrato anche a DJ. Prima ho fatto Radio Capital, che comunque era della stessa famiglia, RTL, e poi DJ con MTV.
E tu da subito, a quanti anni avevi quando hai iniziato a fare, non dico MTV, prima, quindi la parte della
prima
radio?
La prima volta al microfono è stata a 14 anni, adesso ne ho 48.
Sì,
quindi
qualche anno è passato.
Si faceva regia da soli, un po' come stai facendo tu adesso, però con musica, robe, con pubblicità. Anche quando stavo a MTV, questa è bellissima. Radio DJ trasmetteva da Londra, cioè il mio programma era London Calling, era fatto subito dopo la diretta per MTV, dovevo correre in questo studio e noi ce la giocavamo, lo studio da Londra all'epoca sembrava una cosa fighissima,
figo.
Però invece era allestito nell'infermeria di MTV, quindi era praticamente un tugurio con un lettino da cui io trasmettevo con un piccolo mixer, ce l'avevamo inventati un regista finto, non esisteva, ma la gente pensava fosse vero, che si chiamava Alfred, quindi quindi ogni errore di regia per me era colpa era, di Alfred.
Chiaramente era un regista inglese, international, chiaro.
Parlavo con lui in inglese, ma soprattutto mi capitava spesso di avere magari delle ragazze che in quel momento stavano male o che ne so, avevano le loro cose, non lo so, quindi erano lì sdraiate, sofferenti e spesso mi è capitato di andare in onda con loro così, io di fianco a dover fare la diretta. Sì, questo è stato.
Però all'epoca non c'erano i social, quindi nessuno vedeva
niente. Nessuno ha visto, nessuno sapeva e questa era la bellezza incantare.
Ma scusami, con la lingua, ok, i ragazzi di oggi, giovani, bene o male, hanno subito a che fare con l'inglese, lo sanno meglio di dei ragazzi più grandi, perché hanno subito accesso a tanti contenuti anche in inglese.
Meno male.
Tu quando sei andato già lì a Londra, quando hai iniziato con la radio, eri già...
autodidatta totale. Il mio inglese l'ho imparato da... che adesso è maccheronico, perché comunque non pratico, dai vinili, dai dischi, i Beastie Boys, che erano il mio gruppo preferito in assoluto, quindi stiamo parlando di hip hop, il primo gruppo bianco di hip hop. Rispettatissimo anche da tutta la varia... la comunità che c'era all'epoca. Beh, studiandomi le loro liriche, qualcosa capivo e piano piano masticavo totalmente dai vinili. La TV non esisteva, la possibilità di impostare i sottotitoli, certo, come si fa adesso, vedere in lingua originale, per cui questo era insomma
E grazie a questo, quindi sempre grazie a questo, anche alla musica
sono arrivato a intervistare poi i più grandi, da Jennifer Lopez a tutti quelli che passavano di lì, Robbie Williams eccetera eccetera.
Ma infatti in quanto è durato il periodo Londra e poi Italia?
In realtà io sono stato lì pochi anni, perché sono stato tipo 2 anni e mezzo, 3, poi ho avuto la possibilità di fare un salto e quindi entrare nella TV generalista, che aveva comunque dei numeri diversi, quindi sto parlando di Italia 1, e per me quella era una bellissima occasione, quindi ne ho approfittato alla grande per poi...
Quindi tutte le cose che tu facevi su MTV erano da lì?
Da Londra.
Tutte? Ma quindi anche Select, tutto quello?
Sì, sì, era in diretta da Londra, e la cosa bella era che appunto avevi la possibilità, stando qui in Italia, di osservare un programma in diretta da Londra e scrivere, cioè i messaggi non erano come adesso tramite WhatsApp con i vocali eccetera, ma si mandava il fax.
Sì, quella roba lì è...
mi fa sentire tanto anziano.
Però cosa ti arrivava, ti ricordi, in quel periodo? Cosa arrivava col fax? Anche magari da gente che...
Arrivavano, cioè, marea di cose. All'epoca era veramente come dire i Beatles negli anni 60, cioè i VJ erano delle assolute star, tant'è che non potevo tornare qui in Italia e stare da solo a camminare in città. Ho provato una volta a farlo, mi sono ritrovato con la maglietta completamente strappata, la polizia che è dovuta intervenire. Veramente era così, cioè all'epoca io non me ne rendevo conto perché vivevo là, però qui c'era...
Beh, tu eri anche il figo della situazione.
Ma non è vero, guarda, io non me ne sono mai reso conto, cioè,
ancora adesso quando ci sono le tue foto online, quando esce una roba anche sulla radio, c'è sempre, a parte insomma che sei un bell'uomo anche adesso, però ci sono tante che ancora scrivono che eri la loro crush, oggi si dice la loro crush, però la loro cotta, e effettivamente lo sei stato.
All'epoca avevo questo look con il pizzetto e un piercing in fondo agganciato, che era, ora magari è già più comune, però era una cosa che non si vedeva, e quindi c'erano tutti i cloni che andavano in giro con questo, me lo ricordo perfettamente, ma soprattutto mi ricordo la Pina, quindi Radio DJ, la Pina che all'epoca era uscita con un album perché faceva rap, ed era venuta in studio lì a Londra e lei mi aveva tagliato in diretta questo pizzetto, e il piercing, cioè la codina del mio pizzo, quindi una cosa un po' schifosa, perché
il feticcio,
e con il piercing l'abbiamo spedito a un telespettatore.
Che roba.
Quindi qualcuno
secondo me l'ha conservato. Secondo me l'hanno conservato. Sì. Beh, però sono cose che potevano succedere. Tipo, io ho grande nostalgia di quegli anni, e che non ho mai vissuto da quel punto di vista, perché credo che debba essere stata veramente un insieme di partenze, di energie, di situazioni.
Sì, c'era una grandissima creatività, ma le cose secondo me adesso si sono sviluppate alla grande, cioè c'è molta più opportunità attraverso gli strumenti, cioè adesso veramente puoi fare una televisione con relativamente un budget contenuto, quindi non c'erano queste possibilità, era diverso, si era magari più... cioè difficilmente raggiungibili. Adesso si creano invece collaborazioni, cose che sono secondo me straordinariamente interessanti.
E tra tutti gli artisti che hai incontrato in quel periodo, c'è qualcuno che ti ricordi in particolare?
Guarda, Il primo che mi viene in mente è Bono, Bono Vox, okay, che per me è leggendario ovviamente, e me lo ricordo come simpaticissimo, quindi con grande disponibilità, apertura, eccetera. Rimane nell'Olimpo Vasco Rossi, comunque all'epoca come adesso, e niente, rimane veramente la persona.
E anche lì con loro non ti sei mai sentito?
Ho fatto così, era tutto appiccicoso, ragazzi.
Cos'era? Non facciamo domande, non abbiamo risposte, non lo so cosa ci abbiamo messo.
Mi è venuto, sai, col ditino a fare così.
No, forse è il saldatore che oggi ha lasciato un po' di...
Speriamo.
Se no, a proposito di MTV, c'era un programma che si chiamava Room Raiders, però era già nella fase, diciamo, non dico calante, però sì, diversa di MTV, dove uno entrava nella tua camera con come si chiamano quelle luci, con i neon...
Lumi. Wood.
Sì, vabbè, Wood. Andava a vedere tutte le cose che...
Illuminol, esatto, quello del lui, CSI.
Diciamo, la prova era cosa c'hai nella tua camera da letto.
Orribile. Ho visto un servizio delle Iene che lo fa nelle stanze d'albergo.
Ecco, esatto, ecco, apriti il cielo. E pensa, io ho iniziato a 15 anni, facevo i sottotitoli di quei programmi per MTV. Quindi in qualche modo...
Cioè, non lo sapevo.
Mentre andavo a scuola per cercare appunto di farmi spazio largo, eccetera, l'unica cosa che avevo trovato era in questo studio di doppiaggio, dove in realtà doppiavano, poi facevano inserimento dei sottotitoli dei vari programmi di MTV. Quindi c'era un traduttore che mi passava i dialoghi e io inserivo questi dialoghi all'interno di un computer che poi li metteva su. Credo di aver scritto anche delle cagate in alcuni casi, perché magari nella velocità, eccetera. Però vedi, in qualche modo si collega tutto. Quindi insomma, quegli anni credo che siano stati parecchio movimentati, emozionanti,
sì,
energici.
Guarda, Gianluca, era veramente un'altra epoca. Io credo che dal 2001, cioè con la storia delle Torri Gemelle, sia cambiato tutto quanto nel mondo. Cioè,
certo.
Quindi proprio lì, quello è il momento chiave, secondo me, proprio storicamente, prima e dopo.
Ma davvero, secondo te quello, cioè ovviamente a livello storico sicuro,
secondo
però ha influito anche su tutto il resto?
Secondo me sì, anche perché poi dal 2001 in poi sono cominciati veramente, cioè l'utilizzo dei computer, dei social, dei device, eccetera, è partito più o meno da lì, in realtà un pochino più avanti, perché YouTube è nato nel 2005, però voglio dire,
certo,
fino a quel momento si viveva in maniera completamente diversa.
Direi totale. Tu come l'hai vissuta tutta la tecnologia? Tu sei un grande appassionato di tecnologia.
Sì, assolutamente,
sono un grande sempre
fan.
Sul pezzo, anzi di solito sei anche un pezzo avanti rispetto al mainstream, ma è stato da sempre così?
Credo di sì, influenzato dai vari film dell'epoca, okay, quindi da Ritorno al Futuro quindi anni 80 eccetera, però la passione per i videogame, per i computer, per la realtà virtuale che era una promessa nei primissimi anni 90, era un sogno, sembrava irrealizzabile, irraggiungibile. All'epoca andavo alle fiere, a Londra c'era già la possibilità in alcune sale giochi provare questo strumento, questo mezzo che era uno zaino pesantissimo, in totale sarà stato una ventina di chili, portarseli addosso era davvero difficilissimo, e poi con una grafica orrenda. Ecco, questo genere di cose mi ha aperto proprio la testa, cioè mi ha fatto immaginare gli scenari futuri, e in parte li sto vedendo adesso, invece per alcuni aspetti ancora siamo lontani, quindi l'esplorazione spaziale, il viaggio nel cosmo.
Ce l'hai sempre come sogno quello di andare nello spazio?
Sì, ce l'ho sempre, lo coltivo sempre, anche se adesso la mia priorità è quella legata al presente, cioè
certo,
quindi al nostro pianeta, e a capire come poter fare per salvarlo,
sì,
perché
okay,
quindi c'è una deriva ambientalista.
Cioè, prima di andare a vedere gli altri cerchiamo di capire...
Sì, cioè l'idea di dover scappare, andare su un altro pianeta mi terrorizza abbastanza.
Ma come funziona se oggi una persona vuole andare nello spazio?
Lo può fare prenotandosi, ci sono delle agenzie, le più famose sono quelle ovviamente di Richard Branson, Virgin Galactic,
sì,
che è quella a cui mi ero scritto io.
Infatti, quindi è vera quella cosa.
Nel 2001 avevo comprato un biglietto per un'agenzia che si chiamava Space Adventures, quindi il biglietto mi è arrivato nel 2002. Siamo nel 2022 e ancora io non ci sono riuscito ad andare.
Però c'è ancora il tuo biglietto, cioè come funziona quella roba lì?
Sì, c'è un'assicurazione per cui hai la possibilità di ritirarlo fino a 3 mesi prima del lancio, però nel frattempo il prezzo è lievitato, per cui 20 anni fa l'ho acquistato a una cifra, adesso costa 4-5 volte tanto. però non è più l'esperienza che sogno, perché okay. quello è un volo suborbitale, per cui significa pochi minuti in assenza di gravità, fai questa sì. Parabola, no? Ascendente, rimane in sospensione, poi dopo ritorni, raggiungi 100 km d'altezza, che la linea in cui inizia lo spazio, e poi riscendi. Mi piacerebbe invece poter certo. vedere, che ne so, la stazione spaziale, come Tom Cruise, che so okay, che okay. presto andrà a fare il suo film.
Quello non è male. Invece, no, dimmi,
chiudo semplicemente vai. Dicendoti, la motivazione non è così, che voglio diventare astronauta così, è molto profonda, cioè la consapevolezza della nostra posizione nell'universo, qui entro proprio nella dinamica spirituale, filosofica, il capire cosa può scattare dentro di noi osservando il pianeta dallo spazio, perché tutti gli astronauti che ho intervistato mi hanno detto che c'è un cambiamento, un click interiore, aumenta la tua consapevolezza, indubbiamente. Si parla di un pianeta fragile, è un pianeta che non ha confini, quindi l'unità del popolo e della stupidità dell'essere umano nel farsi la guerra e nell'ignorare certe problematiche. Quindi sono tematiche molto
dovremmo pesanti. Mandare su qualcun altro, quindi a sì. vedere un po'.
Guarda, Guidoni, che è stato uno degli astronauti italiani, il primo nella stazione spaziale, ma prima ancora andato diverse volte sullo Space Shuttle, mi diceva che dovremmo mandare lì i potenti, certo. quindi perché lì cambierebbero idea sulla guerra, eccetera, perché capirebbero che stiamo facendo una immensa cazzata.
Sì, forse l'aveva detto, non mi ricordo se durante la pandemia, dato che c'è qui anche Lisa, ti ricordi, chiacchierato in onda con un astronauta
Nespoli.
E lui diceva, forse, mi ricordo se è stato proprio in quella chiacchierata o in un'altra, che tu dall'alto non vedi confini, no? Vedi tutto, sì. tutto insieme, tutta una
la
cosa.
La geopolitica unica. Non esiste.
Quindi non esiste niente di quello che...
Però mi affascina, affascina tanto, mi affascina, perché scopriamo tutto, cioè le nostre origini. Noi siamo talmente risucchiati dal digitale, dalla nostra vita, dalle distrazioni, non alziamo mai lo sguardo al cielo, e quello invece è un aspetto fondamentale. Non servono strumenti, non serve tecnologia, basta una serata con il cielo aperto, diciamo così, col bel tempo, per poter ammirare questo spettacolo e provare le vertigini dell'infinito, che vuol dire riuscire a capire che siamo su questa gigantesca astronave che galleggia nell'universo, e già lì, insomma, ti vengono le vertigini.
Beh, sì. E se da una parte, appunto, della tecnologia sei sempre stato, diciamo, ispirato o, come dire, appassionato, anche su queste cose sei sempre stato interessato,
sempre,
ma anche l'aspetto sempre. Spirituale, che poi è diventato una parte importante della tua vita.
Sì, guarda, che mi piace poter parlare di queste cose, mi dai modo di sfogarmi, perché nessuno c'ha mai voglia di ascoltare.
No, invece io credo sia molto interessante.
Per cui, no, in realtà anche lì ho cominciato chiedendomi quale fosse la mia posizione nell'universo, osservando nelle sere d'estate in spiaggia le stelle, dicevo: cosa sono quei puntini luminosi? Quindi ho cercato di capire con i testi di astronomia. A un certo punto non mi bastava più, perché dicevo: ok, va bene, ho capito la composizione chimica, ho capito parte della fisica, ma qual è il senso? E quindi sono poi andato a cercare il senso dell'esistenza nell'esoterismo, nella spiritualità, e quindi appassionandomi alle filosofie orientali che spiegavano tutto questo.
Ma se qualcuno adesso, magari ascoltandoti, volesse iniziare un percorso di questo genere, a esplorare
spirituale,
quali sono le prime cose che dovrebbe fare?
È bellissimo poterne parlare anche qui, perché ci sono infinite possibilità, cioè alla fine i sentieri sono tantissimi. Io mi sono trovato a studiare la filosofia orientale, però era difficile da capire all'inizio, quindi la sconsiglio, perché utilizza dei termini, per esempio il sanscrito, che sono incomprensibili, termini che non esistono nella nostra lingua. Allora diciamo così, un passaggio interessantissimo può essere quello della teosofia in Italia, quindi ci sono testi in italiano, insomma, c'è la Società Teosofica Italiana attivissima, e quei testi mi hanno permesso di tradurre quello che non capivo, il sanscrito, cioè, perché comunque alla fine dell'Ottocento è nata questa società teosofica con Madame Blavatsky, e lei ha un po' importato questi concetti, li ha fatti conoscere all'Europa, all'Occidente in generale. Quindi
ho di trovato... che anni stiamo parlando, scusa?
Fine 800, okay. Inizi 900, quindi da lì poi c'è tutto uno sviluppo. Però mi piace perché con un linguaggio accessibile si può cercare di dare un senso più profondo alla nostra esistenza, che poi, insomma, spero, credo che sia utile.
Cavolo, e tutto questo tuo atteggiamento anche nei confronti della vita, lungo la strada, ti ha aiutato anche nei momenti di difficoltà?
Sì, mi ha aiutato tantissimo, soprattutto nei momenti di difficoltà, anche se nel momento più estremo, per esempio l'ultimo che mi è capitato, no, accennavi all'inizio, sì, a questo periodo di malattia che attualmente, diciamo così, è lì a bada, quindi è sotto controllo. All'inizio ho avuto una specie di rigetto, di rifiuto, per cui ho detto: ma scusami, tutto quello che ho imparato, cioè io sono qui a ripetermi ogni giorno, sono un veicolo di luce, ho una meditazione, esatto, eccetera, quindi vorrei attirare a me energie belle e mi arriva sta fulminata, cosa c'è di sbagliato? Quindi ti fai tante domande, eccetera, e volevo bruciare tutti i libri che avevo letto.
Cioè ti viene, no? È come quando era venuto qui Don Gino Rigoldi un po' di tempo fa e dici: cacchio, ma quando tu vedi delle cose così forti che succedono nel mondo, delle ingiustizie così grandi, come fai a continuare a credere in quello che tu racconti e quello in cui credi? È più o meno la stessa cosa, perché comunque tu ti credi a...
Certo, la differenza è che magari in una religione qualsiasi credi a un dogma, quindi sei ciecamente, sì, no? Lì, accetti quello che ti viene proposto. Nel mio caso invece, da autodidatta, è una comparazione tra religioni, filosofie, eccetera, quindi poi il senso della verità lo
certo.
Diciamo che sono io a trovarlo, ecco, a mettere insieme i puntini, eccetera. Però dopo un rigetto iniziale c'è stata invece un'accettazione della mia condizione e a quel punto ho recuperato tutti gli insegnamenti, cioè ho capito veramente quali erano le tecniche che per me funzionavano, quindi la calma, la respirazione, un esercizio di introspezione tale che mi ha portato ad avere un livello di consapevolezza maggiore rispetto a prima, cioè sono profondamente cambiato, credo di essere migliorato, credo, cioè di aver compiuto un salto in avanti, quindi sono più, cioè ho molto più amore, non so come dire, per tutti, per la vita, per...
Beh, anche, allora, per chi non lo sapesse, ha avuto un tumore, giusto?
Sì,
una forma
di
tumore alla gola. Mi ha colpito molto quando l'hai raccontato, quando sei andato da Linus e Nicola di GCAM Italia, il percorso che hai dovuto fare per le cure e tutto quanto, mm-hmm, che appunto per chi è abituato anche a parlare, a stare con la gente, eccetera, eccetera, è una roba un po' bella, bella tosta, quasi una tortura, no, una tortura forse a tutti gli effetti.
Sì, lo è, poi nel mio caso fortunatamente le cose erano sotto controllo, però il periodo di sofferenza è stato acuto e insomma significa chemioterapia, radioterapia, sono tutti aspetti, certo, che fortunatamente adesso mi sono lasciato alle spalle, quindi però... Cacchio. È il periodo più difficile della mia vita, indubbiamente, ed è lì che appunto torno agli insegnamenti che ti dicevo, ritrovare quella forza, quella calma. Ecco, sono riuscito attraverso queste tecniche e attraverso soprattutto l'amore della famiglia, chiaro, e delle persone che mi erano vicine.
Cosa facevi? Leggevi? Pensavi?
Non potevo fare niente perché ero costretto a un letto, quindi ero debolissimo, non riuscivo...
Però lì tu eri abituato in qualche modo a stare con te stesso.
Sì, ma mai così...
Con questo modo.
Non, così mai, perché proprio non potevo fare niente, quindi ero costretto a star lì e accettare quella condizione. Però nel momento in cui l'accetti poi... Sì, cambia proprio, cazzo, la prospettiva.
Ci credo.
Sì, è dura.
Però
dura,
tu dici, è stata la cosa più dura, più difficile mi ricordo perché ti avevo scritto, io non ti volevo disturbare in quel periodo, però ti avevo scritto un messaggio e tu hai detto proprio questa cosa qua, no? Del fatto che è stato il momento più difficile della tua vita, nonostante tu ne abbia passato anche un altro parecchio difficile, hai scritto anche un libro, insomma hai parlato di un tema di cui tanto non si parla tanto, tanto adesso non so quando andrà in onda bene questo, qualche giorno fa c'è stata la giornata sulla salute mentale, quindi c'è stato tutto un tema di approfondimento sull'argomento, che è il tema della depressione, il tema dei... È stato più dura questo, ovviamente?
Allora, mentre la depressione è sicuramente durata tanti anni, per cui è un percorso lento anche lì, no? Discendente. Per cui
che poi è la cosa più lontana che uno pensa conoscendoti, o almeno io ti ho conosciuto dopo nel periodo, però ho avuto sempre un'immagine da dietro, dall'altra parte della telecamera. E comunque solare, estroversa, attiva, cioè l'ultima delle cose che io vado a pensare è che tu possa passare un periodo come quello. Invece
sì, non mi sono fatto mancare nulla. Esatto. Però quello è un tema molto attuale, perché mi rendo conto che tantissima gente soffre di questi problemi, cioè nel senso
tanti ragazzi anche giovani,
sì, attacchi di panico, crisi esistenziali eccetera, sarà stato il lockdown, sarà stato non so l'ansia di quello del momento in cui stiamo vivendo adesso, però da lì si può guarire, e si può guarire anche con un click, un cambiamento istantaneo. Cioè nel mio caso avevo toccato praticamente il fondo con un episodio scioccante, però mi sono risvegliato immediatamente, quindi da quel momento in poi è stato tutto bello, cioè nel senso una fase di recupero. Invece la malattia fisica insomma non dipende da te, ti devi affidare ad altri, e quello che puoi fare tu è cercare di tenere botta dura. Quindi mentre ho lasciato che la scienza, la medicina curasse il mio corpo, io curavo il mio spirito, come ti ho detto prima, con i miei esercizi, con le mie meditazioni.
E con la famiglia, che hai citato, che ovviamente è stata
la famiglia, l'amore, bellissimo, bellissimo, meno male, insomma. Beh, non è scontato.
E infatti un'altra cosa che ho notato di quest'ultimo tuo percorso è stato proprio il fatto che anche la comunicazione, no? In tanti casi è importante, ognuno vive il dolore o le situazioni come meglio crede, tu ti sei subito estraniato da tutto ciò che era social o pubblico, eccetera, ti sei buttato nella tua famiglia, nella fiducia, nella scienza, nella cura, eccetera, eccetera, e poi hai raccontato tutto successivamente, a quando poi le cose fortunatamente stavano mettendo meglio. È stata una scelta ponderata, per cui hai detto subito io voglio fare così? È stata una...
Sai, visto che la fase era così delicata, io non sapevo il mio destino, per cui no, ho dovuto affrontare il pensiero della morte, eccetera, eccetera. Non me la sentivo di raccontare niente a nessuno, perché non sapevo io stesso, non vivevo nell'incertezza, e quindi mi sono comunque chiuso e protetto dal mio nucleo familiare, che ha rispettato, e dagli amici che hanno rispettato questa condizione. Però mi sono reso conto che in quel periodo che l'intercettare storie altrui, anche di colleghi, anche di personaggi famosi come Fedez, Giovanni Allevi, eccetera, mi dava un po' di conforto, perché mi riconoscevo nella loro storia e dicevo, cavoli, però vedi, se ce l'hanno fatta loro, mi danno anche
quindi
un po'
aiuta.
Ti aiuta tantissimo. Allora ho detto, una volta finito tutto il mio percorso e passato, una volta passata quella fase lì critica, ho detto, raccontiamolo agli altri, perché so che fa bene, anche magari anche se una sola persona può trarne beneficio.
Beh, cavolo, sì.
Beh, allora raccontiamolo. Dai,
secondo me il potere della condivisione fatta nel modo giusto è incredibile. E io quando l'ho scoperto, diciamo, sulla mia cosa legata al cuore, al defibrillatore, eccetera, mi sono accorto che per tanti anni sono rimasto da solo per niente, nel senso ho pensato sempre di essere da solo, eccetera, eccetera, quando poi ho scoperto invece che c'è un mondo di persone che vive quella cosa, e saperlo in qualche modo
Ti aiuta, diventa
inevitabile.
Valeva per la depressione, per cui ho avuto davvero tantissimi contatti e ringraziamenti e anche richieste di, appunto, di confronto con persone che magari si trovavano in situazioni analoghe, e la stessa cosa mi è capitata adesso per quest'altra cosa qua. Quindi cioè alla fine è da forza condividere e aprirsi, da forza, e quindi è un consiglio che mi sento da dare a tutti, indipendentemente dal disagio che uno sta vivendo, di aprirsi, raccontarlo, è il primo passaggio, cioè raccontare. Ci sarà qualcuno di cui vi fidate?
Beh, adesso è molto meno tabù. Quando, ad esempio, scusami, la depressione, no? Quando è capitata a te, era forse anche un qualcosa che le persone in generale non ne volevano, era un tema di cui non si voleva affrontare. Oggi tanti ragazzi, anche giovani, ne parlano. Prima parlavo appunto di questa giornata che c'è stata, quindi aiuta, effettivamente aiuta. Quando prima ti riferivi all'episodio scioccante, quello che racconti anche nel libro, quando sei quasi arrivato al pensiero di farla finita, no?
Il pensiero era il gesto che mi ha portato poi a, in una notte, perché poi comunque non era cioè ero alterato, per cui all'epoca bevevo moltissimo, insomma una cosa che racconto lì, e quindi non ero proprio lucido, e mi sono ritrovato su questo cornicione, e lì scivolando mi sono aggrappato, ho avuto paura, perché comunque mi sono reso conto che la morte non era più un'idea, ma una possibilità concreta, perché stavo per cadere giù nel vuoto. E lì mi sono risvegliato immediatamente.
È quel click di cui parlavi, di cui parlavi
la rinascita.
Comunque sei lo stesso attaccato alla vita, cioè come ti sei attaccato a quella roba
ma
lì.
Sai, cambia proprio tutto. Quello è stato un percorso, quell'ultimo qua un altro, però alla fine l'attaccamento alla vita non è semplicemente egoistico, no. Per cui è l'apprezzamento di quello che stai vivendo, la fortuna che hai nel poter respirare, anche semplicemente quello, guardare, osservare, ascoltare, comunicare con gli altri e interrelarti, perché poi alla fine questa è la cosa più bella del mondo, cioè creare queste interconnessioni tra
esseri. A proposito di interconnessioni, Filippa, quando si è interconnessa nella tua vita la prima volta, in che momento, quanti anni avevate?
Allora, Filippa era un mio sogno, un mio desiderio. Lei faceva la testimonial per una birra, la Peroni all'epoca era lei. E quindi il claim era una bionda per la vita ed era dove usciva vestita da sposa, no? E beveva sta birra, non so. E c'erano i manifesti in giro per Milano negli anni 90, 94, 96 e io già avevo visto questa figura e guardando per strada ho proprio fisso nella mia testa, ho quel momento lì, ho detto ah, questa sarà la donna della mia vita. E qualche anno dopo ho avuto la possibilità di intervistarla per un programma che si chiamava Fuego su Italia 1, andava in onda nel pomeriggio, e quindi mi sono buttato, ho chiesto agli autori di reintervistarla nuovamente, poi ancora.
Era molto interessante, d'altronde era un argomento interessantissimo.
Quindi ho fatto proprio il martello, assolutamente, e ho insistito, e poi alla fine da un'amicizia...
Quindi il primo passo l'hai fatto comunque...
L'ho fatto io, lei proprio mi aveva ignorato completamente, sì, era fidanzata con un'altra persona, proprio non ce n'era, però alla fine ho vinto io. Insomma,
direi che
ho realizzato quel sogno che ti ho raccontato pochi istanti fa.
È vero. E, qual è la cosa più bella, la cosa più facile, o comunque più bella o più difficile in un rapporto di coppia quando uno dei due è di una cultura, cioè quando si è di due culture diverse?
Perché
diciamo,
lei è svedese,
esatto.
Allora, la cosa più bella è questo interscambio, per cui io prendo ciò che di bello c'è della cultura svedese e lei prende ciò che di bello c'è della cultura italiana, quindi questo c'è un confronto totale, loro sono più aperti come mentalità, dal punto di vista proprio della mentalità, l'ho già spiegato, per cui la sessualità eccetera, i diritti sono molto
anche
sensibili.
meno tabù,
sì. Dall'altra parte però sono molto rigidi invece, per cui sono timidi, sono chiusi, non sono espansivi. Noi invece abbiamo una solarità che è ammirata e invidiata in tutto il mondo, questo lo capisco molto bene, cioè il nostro carattere così affabile
piace tanto,
quindi si crea un bel mix e io ti direi che questa è la cosa bella. Difficile, guarda, la lingua, fortunatamente lei parla italiano, per cui non c'è stato nessun problema. Il problema è mio, perché invece sono pigrissimo, lo svedese è ostico. Beh, e quindi non ho mai voluto imparare troppo, però dallo scambio interculturale si può solo crescere, cioè possono solo venire cose belle. Questo credo che sia fondamentale.
Beh, alla fine vi arricchite a vicenda.
E infatti nostra figlia,
infatti stavo arrivando
anni,
lì, perché
secondo me è un bel mix tra le due culture, per cui ha preso un po' dalla mamma, cioè quindi dalle sue radici, e un po' dalle mie, e quindi questo insieme qua lo vedo
aiuta.
In lei. Sì, sì,
e tu
sì,
ti ricordi quando sei andato là per la prima volta? Non so, lei ti ha presentato alla sua famiglia?
Certo,
non
me lo ricordo. È stato bello, non ero per niente imbarazzato, era tutto naturale, bello, anzi... No, accoglienti, belli. La cucina è un po' strana, perché comunque in Svezia ci sono delle tradizioni. Per esempio, una volta mi hanno dato da mangiare che detto così può anche urtare la sensibilità di qualcuno, ma stiamo parlando di un piatto tipico locale, eccetera, tipo il cuore di renna. Una roba proprio da...
Ti hai visto Rudolf?
Da vichinghi, proprio, certo. Così, però quella è stata una prova iniziatica che anche lì ho dovuto passare per farmi accettare in famiglia.
Daniele, questo è il tuo cuore di renna. Assaggialo, facci sapere com'è. Però sì, sì, sì. Beh, sono le culture differenti, però è la figata, credo che sia proprio... Tu non hai mai pensato di dire, no, basta Filippa, mi sono rotto le palle dell'Italia, trasferiamoci lì, viviamo lì?
Allora, fino ad oggi no, perché non mi piace molto l'idea di un clima così rigido, perché stiamo parlando di un paese in cui ci sono 6 mesi di luce e 6 mesi di buio, e l'idea di vivere 6 mesi,
mamma mia, sì,
con 2 ore di luce e poi dopo c'è sempre quell'oscurità perenne, no, non mi piace il freddo, eccetera. D'altra parte però la natura, la bellezza mi invitano a esplorare meglio quella nazione, quindi non è escluso che in futuro si possa anche andare lì, perché no, non escludo niente.
È sempre affascinante come posto, come immagine. Poi quei 6 mesi di buio effettivamente devono essere un po'...
Sì, sì. Dall'altra parte c'hai 6 mesi di luce, che quindi vuol dire sempre, sempre, sempre.
E sei bello sballato poi a un certo punto. Però bello, non sono mai stato, deve essere davvero affascinante. E invece poi da qualche anno sei ritornato a Radio DJ, che è una radio che per te ha significato tanto, credo anche all'inizio, no?
Tu lo sai bene, perché anche per
te me è sempre stato per me, io sognavo non di fare la radio, ma di fare proprio Radio DJ, perché l'ho sempre vissuta come una cosa a parte, diciamo.
Sono un ascoltatore proprio della primissima epoca, 1982, la radio nasce, eccetera, Cecchetto, Gerry Scotti, così, e avevo il mito di tutti questi ragazzi che andavano lì a realizzare i propri sogni, e quindi l'ho sempre ascoltata, e per me esisteva solo Radio DJ, cioè andavo addirittura con la borsa dei vinili, dei dischi, fingendomi un DJ, e camminavo sotto la radio lì in via Massena avanti e indietro, facendomi vedere semplicemente come un coglione. Proprio così. Perché,
guarda, io dico sta cosa, facevo la stessa cosa, facevo finta di parcheggiare sempre lì vicino, e anche se dovevo andare dall'altra parte per poter passare sotto e farmi vedere lì sotto,
anche solo passeggiare. Cazzo, non l'ho mai detto, c'era la gente. Vedi, scopriamo una cosa nuova su di te. Però perché poi c'era sempre il gruppetto di persone che aspettava qualcuno. Fuori, Albertino, sì. Giovanotti, Fiorello.
Poi in quegli anni lì, figurati.
Sì. Quindi finché poi ho avuto la possibilità di incontrare Claudio Cecchetto nel privé di una discoteca a Milano, e all'epoca faceva queste serate anni 70, 80, e quindi sono andato lì e ho detto: questa è l'occasione della mia vita. Quindi sono andato da Claudio e ho detto: Claudio, io sogno di lavorare lì a Radio DJ. E lui mi ha detto: e chiamami domani. Ho detto: oh, fantastico, ero veramente esaltatissimo. Poi sono uscito e ho detto: ma aspetta,
dove lo chiamo?
Perché non c'era la possibilità, non c'erano nemmeno i social, quindi non c'erano i direct o roba del genere. Quindi ho chiamato tutti i giorni in radio. C'era la sua segretaria, che attualmente è la nostra
manager,
che è Graziella, e mi diceva sempre: no, Claudio è in riunione, Claudio non c'è, non è ancora arrivato, non può. Tutti i giorni per 2 settimane, finché un giorno mi è arrivata una chiamata da Pierpaolo Peroni, che mi ha detto: vieni a fare il provino. Sono andato, e quindi è andata bene, sono contento. Scusa, questa era Radio Capital, ma era la stessa famiglia, Cecchetto, poi da lì
c'è stato il passaggio
con Linus e Nicola Savino.
Che roba!
Sì, pensa quando... una volta fatto il provino sono andato in questa stanza, perché c'era Claudio che mi aveva chiamato, cioè, all'epoca aveva questo ufficio con delle pareti con un gas polarizzato, cioè avevi un telecomandino e poteva scegliere se lasciarlo trasparente, oppure schiacciando un tastino diventava una nebbia, cioè si formava un muro di nebbia, quindi nessuno poteva vederti al di là. Quando metteva il muro di nebbia era perché doveva cazziare qualcuno. Allora mi arriva la chiamata da Graziella: Claudio ti vuole nel suo ufficio. Vado e vedo il muro di nebbia.
No.
Ho detto: no, cosa ho fatto? Apro e invece c'era Claudio con Franchino e Giovanotti. Mi fa: ti volevo presentare Giovanotti, ha sentito il tuo provino, gli è piaciuto un casino, quindi sei dei nostri. In quel momento sono uscito, capito?
Che roba!
Eh sì, è stato veramente glorioso
che
per
figa.
Me.
Poi
eh
ho visto
sì.
che adesso sei andato al concerto di Giova, Giova Beach Party con Lorenzo che ti ha salutato.
Sì.
Visto.
Io ho un problema, quando lo incontro non riesco a parlare.
Davvero?
Cioè, è l'unica persona che mi paralizza. Eh
davvero?
Sì, perché è il mio idolo assoluto, mi è rimasto ancora...
Però
questo
è bella
timore.
Questa cosa.
Non lo so, mi sento sì. anche lì stupido. Però, cioè, comunque, sai, a una certa età non è più come
Beh, però,
quando
cazzo.
Avevo 14 anni. Però per me l'effetto è quello: mi paralizzo, solo rimango lì fermo.
E lui era lì presente quando ti hanno detto che eri entrato in radio.
Sì. È tra le persone cazzo. Che ha espresso il suo giudizio favorevole.
È il top, cioè più di così è fighissimo.
Sì, che storia. Lo posso raccontare.
Beh, infatti. A proposito, in questo fantastico mondo dello spettacolo, hai fatto amici veri? Cioè hai amici veri, amicizie tra gente del settore? Quali sono i tuoi rapporti? Allora, la mia sensazione sì. è che ti vogliono bene tutti, un po' questa...
Ti ringrazio.
La sensazione collettiva è un po' questa, però ci sarà qualcuno, poi lo sai meglio di me un po' come funziona sto mondo, ci sarà qualcuno che con cui hai legato di più e qualcuno magari meno.
Sì, tante persone, cioè allora diciamo che ho legato con tantissime persone fortunatamente, poi però amicizia vera, cioè quindi significa no, l'amico quello sì. proprio più intimo. In realtà poca roba, ma non è che me ne lamento di questa cosa qui, è naturale così, cioè. Non si fa magari si
sì.
fa fatica, non so come dire, a coltivare dei rapporti, sì, ma non è un problema,
no,
perché
fa
poi,
parte
sì,
del gioco. Però esatto. Dato che hai conosciuto, intervistato un sacco di artisti, musica, con qualche musicista, artista in particolare, hai dei rapporti?
Sì, ci sono stati dei personaggi con cui ho avuto tipo ad esempio uno è Gianluca Grignani, ah. che è una persona a cui voglio molto bene, che rock and roll vero,
sì.
cioè mi viene in mente lui perché in quel periodo mi ricordo che insomma c'eravamo però sì, ma non in maniera approfondita.
Chiaro,
quindi...
ecco un'altra cosa che non abbiamo, che comunque è una carriera, un percorso di fatto di tanti anni, fatto di tante avventure, fatto di momenti up, momenti down, che sono ovviamente, cioè tutte le carriere le più belle hanno questa, cioè non conosco una carriera solo di up bella, no? Di quelli che comunque hanno lasciato un segno. Se non ricordo male, comunque anche il momento della depressione, quello grigio, arrivava dopo da un momento di down anche professionale,
uh-huh.
no? Era successo, forse io mi ricordo di una recensione che ti aveva particolarmente toccato.
Sì, sì, che sembra una cosa stupida detta così, però alla fine la critica mi ha sempre ferito e ero talmente puro
sì.
nella mia essenza, nel mio
no volere. Mi ci sono messo perché su alcune cose mi sento un po' allineato a te a livello anche di sensibilità rispetto alle cose, no? Quindi io nella mia testa a me vogliono, cioè io vorrei che tutti mi volessero bene, cioè tutti vorrei stare simpatico a tutti e anche se su 100 ce n'è uno che magari è, non la vivo comunque bene, ancora non sono riuscito.
Ti capisco.
Col mondo dei social questa cosa ancora viene accentuata perché lì era una recensione, oggi è uno apre, può leggere qualsiasi cosa, quindi in quel momento quella roba ti aveva scaturito quello è stato forse il momento un po' più di down del percorso.
Sì, fondamentalmente lo spiego in due parole velocissimamente e ripeto, stiamo parlando di un periodo prima dei social e c'erano dei critici che avevano il potere anche di influenzare la tua carriera professionale, quindi con un giudizio negativo potevano farti a pezzi e nello specifico era il più grande critico di televisione che era Aldo Grasso
sì.
e quindi mi aveva abbastanza massacrato e io ho sofferto moltissimo di quella cosa, però quella è stata la crepa iniziale, non, dopo
okay,
si è sviluppato tutto quanto, sì non era solo quello,
chiaro.
Evidentemente avevo già delle debolezze
sì,
mie,
sì.
Però a livello di sensibilità
è quello cacchio,
non fa mai piacere,
no
certo.
Non fa piacere, ma tra l'altro apro chiuso parentesi, quella roba lì secondo te è ancora un peso oggi? Perché questi critici, cioè, a parte lui che c'è ancora, così come ce ne sono tanti altri, ma hanno ancora quell'influenza in un mondo dove chiunque può esprimere la sua,
non
quindi
così
anche
tanto,
chi,
non così
cioè loro
tanto,
sicuramente hanno delle competenze, delle cose, gli altri no,
è
ma
cambiato, è
cambiato
il peso, certamente è cambiato, adesso è proprio il pubblico che decide, vedi che ormai osserviamo, guardiamo qualcosa in televisione lo facciamo sempre con lo smartphone,
sì,
con i social,
sì,
con
sì,
Twitter
sì.
e vediamo in tempo reale qual è il gradimento, quindi le cose sono un po' cambiate.
In questo percorso a un certo punto hai fatto il Grande Fratello, che è stato un momento comunque, cioè io tipo dico cazzo grande Dani, sei l'unico, nel mio parere soggettivo eccetera, che è uscito bene da quella cosa, nel senso che tutti gli altri, per quanto mi riguarda, per quello che è un po' il mio parere, il mio modo di osservare le cose, non ne escono bene. Cioè è un posto, ed è anche un posto dove tu dici, chi magari ti conosce deve dire, cazzo Dani, ma cosa ci fai all'interno del Grande Fratello? E invece è stata la tua anche svolta da un certo punto di vista.
È stata un'esperienza bellissima. Il Grande Fratello era la cosa diametralmente opposta alla mia visione della vita, cioè era proprio la cosa più lontana in assoluto, cioè mai avrei certo pensato di fare il Grande Fratello VIP, figurati, sì, cioè 24 ore su 24 con osservati dalle telecamere anche in bagno,
ma
cioè,
anche con persone, con tutto rispetto per tutti, sconosciute, ma
conosciute
con
a me,
sì, dico, ma anche con cui fuori probabilmente non avresti avuto grandi momenti, infatti, di condivisione, perché erano persone completamente diverse.
La difficoltà di conciliare proprio i momenti, le esigenze degli altri, anche vedere i difetti, le cose che ti danno fastidio, quindi l'accettazione, mm-hmm, eccetera. So, è stata un'esperienza tosta, però mi è servita tantissimo perché mi ha messo a nudo, e quindi a un certo punto mi sono messo in gioco totalmente e sembra banale a dirsi, ma semplicemente essendo se stessi, cioè lì, certo, no, tiri fuori quella, la persona che,
perché
sei,
perché è un posto dove poi nessuno è se stesso evidentemente, o comunque
lì dici il Grande Fratello, cioè, no, hai probabilmente un periodo in cui riesci a controllarti, perché ovviamente sei lì, sei in televisione, quindi senti la presenza delle telecamere, ma se passi per esempio due settimane, io dico due settimane ma secondo me anche meno, Non ci pensi proprio più, sì, cioè sei te stesso in maniera autentica, okay, e okay, quindi lì viene fuori la persona che...
Beh, poi sei arrivato, cioè la gente ti ha proprio voluto bene lì, sia da quando eri dentro,
guarda,
che da quando,
sì,
sei uscito.
Guarda, sì, ho avuto un'accoglienza incredibile, commovente direi, certo, commovente, ma sono stato molto 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 bene, davvero mi ha aiutato molto.
Tu hai citato subito di farla? O ci hai pensato?
Il Grande Fratello? No, ho accettato subito. C'è stata l'insistenza da parte di Graziella, per esempio, delle persone di Franchino, così, e mi hanno portato a ragionare, ma io non volevo farlo, finché poi ho detto, vabbè, Filippa, preparati, mia moglie, preparati a raccogliere i cocci, i pezzetti, perché io dopo, tra tre giorni, ritorno e sarò distrutto, devastato da sta roba qui, ero ancora molto fragile. Invece sono arrivato alla fine, sì, insomma è andata bene.
Hai visto cos'è in questi giorni, cos'è successo al Grande Fratello con Marco Bellavia, no?
L'ho guardato, ho visto.
Che idea ti sei fatto? Perché anche lì c'era una persona molto fragile all'interno della casa, e che invece di essere stata, questo è quello più o meno che ho visto, che invece che essere stata supportata, o comunque è successo un po' un mezzo casino, no? È stato...
Guarda, io non conosco Marco Bellavia di persona, però conosco la vicenda per come l'abbiamo, certo, vista tutti quanti, o letta, insomma, ho visto quella puntata e ho letto molto. Quello che ti posso dire è che viene fuori il vero carattere delle persone. Quindi
sì, non è...
Basta, lo spettacolo penoso che abbiamo visto, insomma,
è quello.
Dice già tutto di certe
cose. Lui mi ha fatto molta tenerezza perché aveva bisogno di aiuto e nessuno gli ha dato l'aiuto di cui aveva bisogno.
Si è aperto nella sua fragilità, e quindi vedere che poi sei massacrato anche, chiaro, dagli altri, e in qualche modo, insomma.
Però io sono convinto che molti dicono, ma quando succedono queste cose, quello è lo specchio della nostra società. Io non credo sia lo specchio della nostra società,
no,
davvero.
Credo che sia.
Siamo molto meglio di così.
Sì, anch'io ho fiducia nell'umanità totale, perché poi alla fine queste persone fanno più rumore, sono, no, al centro della polemica, e quindi si parla di quanto, certo, accaduto, però poi c'è tutto il resto della, chiaro, gente che magari non è proprio così.
Okay.
E io sono come te, sono assolutamente fiducioso, come sono fiducioso nelle nuovissime generazioni, perché vedo che sono svegli, insomma, qui abbiamo dei rappresentanti
molto molto attenti anche ai temi di cui parlavi prima, l'ambiente su tutto,
ma meno male lì è questa consapevolezza, dai.
Ti chiedo un consiglio pratico, allora, la meditazione,
figli.
no, a parte quello te lo chiederò, perché soprattutto sul fatto femminile, che deve essere ancora più particolare,
la gelosia,
diciamo così. E, no, a me, cioè, io ho 2 anni che rimando, ma vorrei iniziare a meditare, perché le persone che mi raccontano la loro esperienza ne giovano davvero tanto.
Quali se vuoi sono... facciamo adesso, partiamo
come
subito.
Si fa? Si può, cioè...
Allora, a parte il fatto che anche qui ci sono
mi sembra assurdo
tecniche.
Riuscire a non pensare a niente, cioè a riuscire a estraniarsi così tanto.
No, non è assurdo, perché devi comunque con l'esercizio capire come calmare certi pensieri, cioè abbiamo non siamo abituati, e quindi il fatto di vivere in questa realtà frenetica piena di distrazioni, di notifiche che ti arrivano, ti porta ad avere la mente sempre occupata, no, nei confronti di qualcosa. Invece ritagliandosi anche semplicemente 5 minuti, perché si parte con un minutaggio veramente limitato, che dai, cioè 5 minuti ce li abbiamo alla mattina, prima di colazione, dopo colazione, prima della doccia, dopo la doccia, insomma un momento per noi dove semplicemente cominci a respirare e già cambia, rallenti, cambia proprio il battito cardiaco, la frequenza emessa dal nostro cervello si modifica. E a quel punto, calmandoti, lasci che si depositino anche tutti questi pensieri frenetici che ti arrivano, e lì emerge una vocina interiore, ed è quella lì la cosa importante, cioè è lì che hai l'intuizione, ti apri a livelli più sottili di consapevolezza, cioè inizi a esplorare quell'interiorità, ti rendi conto che c'è proprio un universo. E all'inizio bisogna passare un po' di settimane da spettatori, cioè semplicemente stai lì e osservi perché ti è venuto in mente questo, aspetta, mi sono distratto, ok? Oppure ci sono tante tecniche, la più semplice è fissare un oggetto, che può essere una fiamma di una candela, un oggetto davanti a te, e cominciare, ripeto, a prima calmare questi pensieri e poi concentrarti solo sul respiro. E facendo questo 1, 2, 3, 4 volte, 5 volte, ti renderai conto che la mente dopo qualche secondo va via, no? E già questo, questa è una presa di consapevolezza. Quindi va via e tu la riporti sulla candela o sulla tazza, quello che è, proprio. Poi va via, la riporti lì, va via, ma senza forzature, osservi. Dopodiché questo spazio comincia a ampliarsi, lo spazio di astrazione, diciamo così, no? E ne senti tutti i benefici, ma i benefici in realtà li provi istantaneamente, perché la respirazione questo è, la mindfulness è il livello secondo me più facile per riuscire ad approcciare queste tecniche in modo occidentale, ecco.
ci proverò
no, ma
boss.
Guarda, veramente ti dà sicurezza,
no, è anche,
carica,
perché io invece sento che c'è un casino in testa, un continuo pum pum pum, e anche solo quando mi metto un secondo fermo non capisco se è perché non riesco a stare da solo con i miei pensieri, ma non riesco a stare fermo, cioè una roba,
perché è una condizione umana, cioè, ma nel senso non riesci fisicamente
ma anche mentalmente, mentre sono anche in scooter continuo boom, 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 mi devo addirittura fermare perché mi è venuta in mente una cosa e la devo fare subito, sennò però è un problema, poi collasso a un certo punto.
Lo capisco, infatti si può bilanciare così, scusami, tu sei un atleta, quindi lo sai molto bene, cioè così
ci
come
provo.
Sviluppi i tuoi muscoli, sì. Puoi anche sviluppare questa capacità.
Un'altra cosa che in realtà mi ha colpito conoscendoti è che io pensavo una cosa e invece un'altra, il periodo di mistero. Io ero convinto, cioè ho detto, va vedi, Dani si è appassionato a tutte queste cose dopo che ha fatto mistero. In realtà mistero nasce... perché è tutto un mondo che a te ha sempre appassionato.
Sì, è proprio così, cioè la ricerca spirituale e tutto quello che ne deriva, quindi anche la fenomenologia, no, paranormale, eccetera, mi è sempre interessata. Quindi sono arrivato a fare l'inviato, a condurre Mistero con una preparazione di un certo tipo, quindi ci si riuniva tra gli autori e quindi anch'io partecipavo a questi incontri per decidere poi le tematiche, ed è stato un periodo fantastico per me perché mi sembra 8 edizioni.
Così tanto?
Io ho lavorato in 8 edizioni e mi ha dato quel programma la chiave per accedere a luoghi che altrimenti
non avrei potuto
mai.
Anche perché tu andavi fisicamente in quasi tutti i posti di cui parlavate.
La bellezza è quella, non solo sul territorio italiano, ma in tutto il mondo. Quindi ho viaggiato, ho conosciuto gente, ripeto, ho visitato, toccato con mano luoghi di nicchia, luoghi di culto, luoghi meravigliosi, evocativi, bellissimi.
Qual è la cosa più clamorosa che...
Bah, allora, clamorosa, diverse cose, mi vengono tante immagini adesso. Una è... sono le luci a Hesdalen, cioè in Norvegia, da una ventina d'anni a questa parte c'è questo fenomeno per cui compaiono delle luci nel cielo, no? Le famose ball of lights. E c'è una parte dedicata alla ricerca scientifica coordinata proprio dall'Italia, che sta cercando di capire se si tratta di fonti di energia anche, no? In qualche modo recuperabili, quindi fenomeni naturali, oppure qualche cosa legato a intelligenze, entità che noi non conosciamo. Effettivamente anche noi abbiamo documentato questo fenomeno qua e ti garantisco che vedere queste sfere di luce che si muovono è impressionante, anche perché a telecamere spente, rivolgendomi poi a questi ricercatori scientifici,
certo,
loro mi dicevano che sentivano un'intelligenza in queste entità, cioè si muovevano in un modo non randomico, non casuale, e quindi questo già apre, no, molte prospettive interessanti. Un altro aspetto invece è quello legato ai fantasmi, quindi a queste cose qua, la suggestione lì gioca un ruolo importante, però tra tutti i castelli infestati, tra le varie sedute spiritiche eccetera, qualche volta mi è capitato di avere anche paura, fino a provare incubi o a non riuscire a dormire, cioè per tanti anni ho dormito con la luce accesa o comunque non andavo a letto prima dell'alba perché avevo dei pensieri, perché alla fine sono andato a investigare realmente in queste dimensioni. Una volta, per esempio, posso raccontare?
Certo, cioè,
eravamo a Corinaldo, in provincia di Ancona, era inverno con questa neve incredibile, siamo andati a fare questo servizio perché ci hanno chiamato per scavare sotto l'altare maggiore della Basilica di San Francesco, una chiesa assolutamente consacrata, perché pensavano di trovare delle cripte, delle tombe di monaci antichi medievali. Quindi siamo andati lì con l'assessorato, tutto quanto, a scavare proprio. Quindi c'è la scena rock and roll di me con il martello pneumatico che
attivamente
buco
vai
in chiesa
giù.
Che buco il pavimento. Effettivamente abbiamo trovato questa cosa interessante, siamo scesi e sotto l'altare abbiamo visto questa piccola bara bianca che non doveva esserci, perché era la bara di un bambino, barra bambina, non lo sapevamo e diciamo cosa ci fa qui. Allora abbiamo immediatamente chiamato i carabinieri, da lì è nata un'indagine, si è stata avviata questa indagine di 6 mesi per cercare di risalire all'identità, certo, di questa bambina. Era una bambina, alla fine l'hanno poi seppellita in un cimitero e quindi l'hanno fatta riposare. Ma in tutto questo cos'è successo? Che il giorno dopo questa scoperta, io appunto mi sono confrontato, il regista non riusciva a dormire eccetera, così mi chiama il custode della chiesa, mi fa: Daniele, vieni qua, vieni qua. Io questa mattina sono stato il primo, ieri l'ultimo ad andare via a chiudere, il primo ad entrare, e ho trovato tutte le panche divelte dopo che avevamo fatto questo scavo, tirato fuori questa bara, e tutte le panche divelte, e quindi o sono entrati ladri o è successo qualcosa. Ti garantisco che veramente faceva molta paura, molta impressione, perché entrare e vedere tutto quanto ribaltato, che forza abbiamo risvegliato lì, insomma, inquietante.
Porca miseria, ma ci credo che hai fatto fatica poi.
Sì, una volta sepolto, poi dopo è finito tutto quanto, perché
quindi
avevamo
come
una
se fosse
serie
in
di
sospeso quella situazione.
Sei mesi dopo, poi basta, non ha più perseguitato gli incubi, certo, del regista, ad esempio, eccetera. Questa cosa qua. Questo per farti capire le dimensioni di mistero. Quindi si va, ma avrei da raccontarti già sul paranormale. Guarda,
ci credo. Tu credi nell'intelligenza, quindi insomma nella vita negli altri pianeti?
Sì, assolutamente. Io credo che l'uomo non possa avere l'arroganza di pensare di essere all'apice del ciclo evolutivo. Cioè, noi siamo arrivati qui a questo livello, ma oltre a noi ci sono senz'altro altre entità superiori.
Altre
Basti pensare che noi siamo nati da un sistema solare. Cioè le stelle, per esempio, l'esoterismo te lo insegna, sono delle entità, non sono solo delle palle di gas, ma è qualcosa che non riusciamo ancora a comprendere. Abbiamo già finito.
Ho fatto un'ora, 56 minuti, te lo giuro.
Oh.
Boss, grazie davvero, sei sempre un figo e grazie.
Posso abbracciare?
Sì, perché dai, vai, cazzo, vai.